il grande inganno della dirigente Bocchio in collusione con Calcagni e il contesto è quello dell'amministrazione comunale di Alessandria di fine secolo scorso. I comportamenti sono quelli di dirigenti in servizio nel comune ancora oggi. GPT, il sistema esperto più esperto oggi esistente al mondo, mi ha scritto che la sospensione cautelare che mi è stata applicata dalla sindaco pro tempore il 19/10/1999, ai sensi del comma 1 dell'articolo 91 del DPR numero 3/1957, è stata revocata ex lege il 31/11/1999, ai sensi del comma 2 dell'articolo 92 dello stesso DPR 3 del 1957. Pur conoscendo le capacità di GPT, sono rimasto folgorato. Avevo sempre omesso la lettura di tutto l'articolo 92 del DPR e sono andato a rileggermelo con un senso di liberazione e di fiducia nel già strumento amico GPT ed una rafforzata convinzione di compassione per gran parte degli avvocati di ieri e di oggi. Ma facciamo un passo indietro. Nel secolo scorso, negli anni 80, ho seguito un master sui sistemi esperti tenuto dal professor Marco Somalvico all'Università di Milano. Dopo il master ho seguito ogni ricerca e letto ogni pubblicazione in merito ai sistemi di intelligenza artificiale, AI, della quale i sistemi esperti sono espressione. Ho sviluppato SERP e Facima, due sistemi didattici con funzioni di gestione della posta elettronica e di accelerazione dell'apprendimento delle strategie di eccellenza nidificate nelle app per cervelli umani. Oggi, al termine dei giudizi civili che mi hanno contrapposto alle amministrazioni comunali in carica dal 1994 ad oggi, ho deciso di affiancare o anteporre alle scelte e decisioni dei miei legali di parte i suggerimenti di un sistema esperto. Nel 2018 è stato reso disponibile GPT e da quella data seguo ed oggi uso GPT, il sistema esperto prodotto dalla OpenAI, società senza scopo di lucro fondata da Elon Musk nel 2015, dopo il congresso che aveva visto riuniti 1000 scienziati dell'epoca e nel quale David Hopkins aveva parlato dei sistemi esperti e dell'impatto sulla vita. Ho scelto di utilizzare GPT attraverso la chat GPT. Ho fornito a GPT copia dei documenti originali, rinvio a giudizio penale del giudice Mela del 26/09/1994, la sospensione cautelare discrezionale irrogatami dal sindaco del 9/11/1994 e la sospensione cautelare facoltativa in pendenza del procedimento penale del 19/9/1999. GPT, dopo pochi secondi, mi ha chiesto se potevo fornirgli la contestazione di addebiti disciplinari prescritta esplicitamente dal DPR numero 3/1957 all'articolo 92,2. GPT ha aggiunto che se fosse stata omessa la contestazione di specifici addebiti disciplinari entro 40 giorni dalla data di notifica dell'atto, la data di notifica è 21/11/1999, la sospensione cautelare era automaticamente revocata ex lege, ai sensi del comma 2 dell'articolo 92, ed io avevo diritto dal 31/11/1999 alla riammissione in servizio e dalla corresponsione degli assegni non percepiti durante il periodo di sospensione cautelare. La signora Bocchio, dirigente del personale al 19/10/1999, ha omesso di elevare la specifica contestazione di addebiti prevista dal DPR e comandata dal sindaco pro tempore nell'atto di sospensione. L'atto è il registro decreti numero 365 del 1999. E poi, sempre la signora Bocchio, ha omesso gli adempimenti conseguenti alla sua omissione disposti espressamente nel comma 2 dell'articolo 92 del DPR 3 del 1957. GPT a quel punto mi ha confermato che 40 giorni dopo la notifica dell'atto di sospensione, e cioè il 31/11/1999, a giudizio penale ancora in corso, la sospensione era revocata ai sensi del comma 2 dell'articolo 92 del DPR 357 ed io avevo diritto alla riammissione in servizio e al ristoro economico e giuridico per il periodo trascorso in stato di sospensione cautelare. Sono rimasto folgorato. Avevo sempre omesso la lettura di tutto l'articolo 92 del DPR numero 3 1957 e sono andato a leggermelo con un senso di liberazione e di fiducia nel già strumento amico GPT. Più di 10 anni di giudizi, una spesa enorme per prestazioni legali e nessuno mi aveva mai informato così velocemente e lucidamente del vero stato di fatto originato dagli atti di sospensione cautelare irrogati ai sensi del DPR numero 3 del 10 gennaio 1957 e dai comportamenti o omissioni, anche la omissione è un comportamento di ciascuno degli attori. GPT mi ha poi aggiunto che a far data dal 31/11/99, poiché la contestazione degli addebiti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 103, non ha avuto luogo entro i 40 giorni dalla data in cui mi è stato comunicato, nelle forme dell'articolo 104, il provvedimento di sospensione, avevo diritto al 31/11/1999 ed ho ancora diritto oggi, dopo giudizi che hanno disquisito su contesti allucinati dalla Bocchio, alla riammissione in servizio e alla corresponsione degli assegni non percepiti per tutto il periodo di sospensione cautelare irrogata ai sensi del DPR numero 3957 e non del contratto collettivo nazionale di lavoro, come continuamente si ostina a affermare il Calcagni. Il compito di ottemperare agli adempimenti conseguenti alla revoca ex lege della sospensione cautelare era allora, ed è ancora oggi, in capo al servizio personale nella veste del suo dirigente. Il 31/11/1999 era la Bocchio ed oggi è ancora la Bocchio. Una domanda mi angustia. Qualcuno di entrambe le parti era consapevole del vero stato di fatto? La Bocchio, che aveva omesso la contestazione e poi ha inventato la sospensione disciplinare per 30 giorni e gli atti successivi, ne era consapevole? Ha solo cercato di nascondere una sua omissione o fa parte di una qualche cosca che considera i miei valori pericolosi? Calcagni, che ha sempre sostenuto falsamente, con una sua personale allucinazione, che la prima sospensione cautelare, quella quinquennale del 9/11/1999, era obbligatoria e riconducibile a quella del contratto collettivo nazionale 1994-1997, lo sapeva? Il sindaco, che nel 2008 mi ha detto che il servizio avvocatura era strategico, il dottor Tominello, mi disse di non fidarmi delle manifestazioni pubbliche di disponibilità del sindaco. Quel sindaco del 2008 lo sapeva? L'altro sindaco, che nell'agosto del 2012 ha licenziato il segretario generale Tominello perché aveva deciso di ottemperare pienamente al dispositivo della sentenza, lo sapeva? Chi sapeva? lo ha fatto in collusione con Labocchio e con Calcagni, che professionalmente non potevano non sapere. Come hanno potuto i miei diversi difensori ed i giudici che si sono succeduti ignorare quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 92 del DPR 3 del 10 gennaio 1957? Il dottor Tuminello a fine agosto 2012 ebbe a dirmi: la banda di burocrati, con il favore di esponenti politici di spicco, che si è formata in comune dopo la sua estromissione di fine 1994, per autorizzare la concessione di un diritto legittimo vuole averne sempre un tornaconto. Lo ha avuto quando, e mi ha citato due esempi. GPT mi ha preparato la prima denuncia penale ed ora devo decidere se far vivere ad altri ciò che hanno vissuto i miei cari e ciò che ho vissuto io a seguito delle denunce presentate nel 1994 di ipotesi di reato, tutte cadute all'esito giudiziale del 30 gennaio 2001, che hanno condotto al mio rinvio a giudizio del 19/10/1994, GIP Mela, che poi ha avuto l'ardire di fare il presidente del collegio giudicante di primo grado e poi successivamente quello di giudice del lavoro. Sono stato privato sino ad oggi dell'anzianità di servizio e delle retribuzioni spettanti per tutto il periodo di sospensione cautelare, 76 mesi, con un danno enorme e continuo. Ed il Cancagni ha la spudoratezza di scrivermi che nulla mi è più dovuto. La stessa posizione della Bocchio. Sono stati omessi i versamenti ai fini fiscali, previdenziali ed assistenziali per un importo che prevede sanzioni penali a carico del datore di lavoro, oltre all'omissione della integrazione dell'assegno già pagato ai sensi dell'articolo 82 del DPR numero 3/1957. Potete vedervi i documenti di prova, la sospensione cautelare quinquennale, la sospensione cautelare facoltativa e il DPR numero 3. Andate a leggervi il secondo comma dell'articolo 92. Avevo deciso di omettere il deposito in procura di una denuncia penale, ma la lettera ricevuta da Calcagni il 9 maggio di quest'anno indica che in lui manca ogni capacità di riconoscere i propri errori. Tale mancanza conduce inevitabilmente alla violazione del dovere di imparzialità, con un conseguente grave pericolo per tutta la collettività. Affinché non accada ad altri, ho deciso di presentare alla Procura della Repubblica una prima denuncia contro per ora i soli Bocchio e Calcagni per abuso d'ufficio, omissione, truffa e falso in atti, da indagare se da soli o con altri. Continua.